Le domande sono importanti e anche vaste, però cercherò di rispondere. Dunque, Andrea ha ragione quando dice che noi intanto ragioniamo di fiducia in relazione alle cose, e questa non si può in senso stretto definire fiducia. Questo in parte è vero, però c'è un aspetto per cui può definirsi fiducia. La seconda constatazione è invece di analisi della società, cioè generale, che è quella che dice che c'è un crollo della fiducia collettiva. Della fiducia pubblica in particolare, della fiducia a distanza in particolare. La fiducia pubblica è una fiducia a distanza, no? Sono gli altri come comunità, si suppone certo che questi altri sono persone con un volto, ma non entri in una relazione diretta, ecco perché in questo caso per avere fiducia hai bisogno della mediazione istituzionale, no? Per avere fiducia in tutti il mediatore è la fiducia nelle istituzioni, perché è quello il relè con tutti. Allora, se per le ragioni che abbiamo detto, la disfunzione delle istituzioni, la debolezza della politica nei confronti della decisione, ecco, noi abbiamo un qualcosa che per un verso è un bene, per l'altro verso può diventare un rischio esso stesso. Cioè, nel crollo della fiducia pubblica c'è stato un incremento, c'è un incremento della fiducia privata. Mettiamola così: la mia fedeltà alle istituzioni, nel lavoro di ogni giorno, eccetera, eccetera, se io lo vivo eticamente, è un atto che genera fiducia. No? Io sto che è il concetto weberiano di Beruf, no? Di professione. In tedesco non bisogna dimenticare che Beruf deriva dal verbo rufen, cioè tu quando eroghi una prestazione rispondi a una chiamata. Capisci? E quindi c'è una componente fortemente etica, perché noi abbiamo un'idea di responsabilità in termini giuridici. Cioè, non l'hai fatto, ti punisco, responsabilità, sanzione. Mentre il beruf, la professione, è rispondere ad un bisogno, no? E allora ha bisogno di chi? Di chi ha riposto fiducia in te, no? Quindi fare bene il proprio mestiere, no? E generare fiducia. E la cosa interessante, che ci porterebbe molto lontano, è questo. Nell'uomo etico è gratificante anche se quel lavoro particolare non gli dà soddisfazione. Perché se tu tieni conto che il lavoro particolare che per te è fastidioso, per chi ne fruisce un bene sociale, questa è virtù. Bisogna riprendere queste categorie etiche. Allora, qual è la differenza? Che nel crollo della fiducia pubblica si è incrementata la fiducia privata. Cioè sistemi ristretti di fiducia, dove ci si conosce e ci si può sostenere, dove c'è meno rischio, perché è più facile individuare l'affidabilità. Di questo tipo di fiducia ne abbiamo una patologica. Avere fiducia dei propri, con un concetto fortemente familistico. Avere fiducia di chi è vicino, perché sai che ti difende, e ti difende in ogni caso, e ti difende anche se fai nefandezze. Quindi si scatena un fenomeno di fiducia familistica perversa, che è fiducia contro, è autodifensiva. cioè tu hai fiducia nei tuoi, che poi vuol dire nella tua banda. Quindi questa crescita esponenziale di fiducia, l'effetto è che rompe ancora di più la fiducia sociale. L'altro tipo di fiducia è la fiducia generosa. Cioè, a fronte di un deficit di fiducia, tu crei fiducia attraverso azioni fiduciose. Il volontariato, nella sua forma grande, è questo. Il volontariato è desta fiducia perché si fa carico del bisogno sociale e se lo fa per generosità. Perché io ho scritto l'altro libro, Perseveranza, la speranza è vana se non c'è la perseveranza, perché la perseveranza è il laboratorio concreto della speranza, cioè tu la speranza la nutri facendo le cose nel qui e ora del tuo impegno, e allora lì ti accorgi se cresci o meno, perché la speranza è un sentimento, non è una virtù, è virtù solo teologale, ma dal punto di vista antropologico, in Aristotele, nel catalogo delle virtù, non c'è la speranza. Speranza è teologale, c'è la perseveranza invece. E allora questo immette fiducia. Allora noi abbiamo una società purtroppo dove c'è un crollo di fiducia, ma bisogna anche dire che proprio a compensazione di questo trovi esperienze più o meno grandi di soggetti che danno fiducia perché casomai si prendono in carico dei più deboli, quindi la infondono, no? Quindi, per cui se io la guardo in questa prospettiva, pur con tutti gli elementi negativi di pericolo, vedo anche che per natura, ecco, qui sono ottimista, la natura, sono ippocratico, la natura produce la sua sanità. La vis sanatrix nature, la natura si sa curare, quindi a fronte del crollo di fiducia tu vedi altri fenomeni che poi essi stessi possono essere sospetti, però in ogni caso c'è una dimensione di spontaneità sociale, questa ce l'abbiamo, non bisogna farne un'apologia molte volte retorica, ma c'è, molte volte si parla di, se c'è un argomento dove si parla in modo retorico e vergognoso è il volontariato, quando non c'è niente da dire, cioè, però non bisogna negare che esistano questi movimenti. Quindi a fronte di una fiducia pubblica e nelle istituzioni che ecco, a questo punto quello che dovrebbe nascere, e nelle grandi militanze c'era, e adesso è un po' più difficile, è pensare la politica nei termini in cui ne parlava Paolo VI, cioè come una pratica della carità, un dare senza pretendere. Normalmente chi entra in politica non entra per dare senza pretendere, a parte quella situazione sana di cui parlavo io, entra per ambizione ma poi il risultato è benefico. Ecco, magari fosse così. Poi per quanto riguarda le cose, tu puoi avere, e mi raccordo a quello che ho detto prima, tu puoi avere un rapporto di servizio, cioè compri un oggetto, hai fiducia perché quello ti garantisce, no? E poi la cosa finisce lì. Ma in questo c'è anche un comportamento più fine, perché molte volte noi possiamo vivere la vita ordinaria con una profondità che non immaginiamo. Tu dai un prodotto che è buono, lo presenti, fidelizzi, sulla base della cosa o dell'interesse. Allora c'era un bellissimo frammento di Epicuro, dove lui diceva questo: l'amicizia non deve essere disinteressata. Ma perché non deve essere disinteressata? Non perché tu sei interessato a qualcosa, c'è un bene specifico. Ma perché? Se tu non fossi persuaso che nel bisogno qualcuno non ti aiuta, non è che verrebbe bene, verrebbe meno il bene, ma verrebbe meno la fiducia in lui. Cioè non sei interessato per il contenuto, ma non puoi non essere interessato, perché se non sei interessato supponi che nella necessità lui non ti aiuterebbe e allora perderesti la fiducia. Quindi anche in un bene materiale, non è il bene materiale, ma è l'affidabilità del soggetto, che nella sua piccola pratica di creare è affidabile perché? Perché si prende carico del tuo bisogno. Quindi ci possono essere virtù interstiziali anche nelle cose correnti. Se tu invece fidelizzi e per fidelizzare alzi il valore del prodotto, lo inganni, lo sopravvaluti e sviluppi elementi di seduzione come Silla, allora a questo punto questo è fake news, questo è inganno, no? Uno degli elementi fondamentali di cui non ho parlato oggi ma nel libro c'è, e che centrale della fiducia è la persuasione. Il verbo greco è peito, e la persuasione può voler dire seduzione attraverso l'illusione, ma persuasione vuol dire portare buoni argomenti per convincere l'altro che la posizione è giusta. Quindi a questo doppio, no? E poi nella fede c'è di nuovo il peito, ma lì accendiamo, nella fede ciò che convince è il paradosso della promessa. Ti prometto la vita eterna, ti prometto qualcosa che è impossibile agli uomini, delle due l'una, o ci credi o non ci credi, o fai il salto o ti ritiri. Ma perché lo fai? Perché la promessa è talmente accattivante, come dice Pascal, che vale anche la pena farlo. Ecco, qui siamo in un'altra dimensione, quella ultima a cui accennavo. Dunque, per quanto riguarda Vincenzo, il discorso che tu fai, io l'ho accennato tentando una soluzione con la introduzione, il potenziamento per quanto è possibile del dibattito pubblico, perché soltanto nel dibattito pubblico tu vuoi portare allo scoperto, e con difficoltà, ma puoi portare allo scoperto il fine della tua attività, il bersaglio, la meta, chiamiamolo l'interesse generale. Ma l'interesse generale, la caratteristica dell'interesse generale è che, essendo noi entità storiche, non esiste un interesse generale astratto dal contesto particolare. Cioè, in questa emergenza, qual è l'interesse generale? Qual è la priorità da perseguire? Quali sono gli strumenti e le tecniche per poterci arrivare? Questo è un discorso fattibile, e non è detto che le proposte siano tutte rigorosamente convincenti. Molte volte tu devi fare una media, ci proviamo, è un tentativo, ma questo suppone un grande dibattito pubblico. Allora qui si definisce il programma in base al campo di interessi, cioè quale parte di società tu vuoi privilegiare, perché la conoscenza non è neutra, è neutra come conoscenza, ma nella sua effettività dipende dal campo di impiego in cui tu la operi. Con la fisica puoi andare su Marte, con la fisica puoi distruggere il mondo. Le leggi sono uguali, la finalizzazione è diversa. Allora, la dimensione competente, scientifica, in quale contesto, per quale contesto, per quale area sociale. Allora qui si apre un conflitto e devi trovare certamente una mediazione, perché diventa un conflitto di forze, no? Allora qui fai la tua battaglia e chiami a questa battaglia tutti. Ma esiste un agorà pubblico dove questo si possa fare? Ecco, questo è il problema, vero. Però, come si diceva quando è arrivato quello che ha parlato delle fake news, paradossalmente la stessa rete, l'agorà pubblico, può diventare, per molti aspetti, anche un elemento dove puoi attivare questo. Sarà una voce tra tante, ma non puoi disattivare la rete. Devi operare nella rete contro, e quindi crearti una competenza sia nel merito che nelle tecniche per poter fare circolare questo discorso. Quindi anche in questo caso la situazione non è risolta, ma non è neanche bloccata. E quindi nella società, io direi che in alcune parti della società, il mio è sempre un ottimismo tragico, anche su questo, per esempio, ci sono delle campagne informative che sono utili, no? Cioè, non è vero che la società sia in uno stato di radicale passività, come dibattito pubblico. Questo non influisce col voto. Perché la caratteristica, come dicevo all'inizio, il dibattito pubblico, gli effetti li vedi nel lungo periodo. Quindi cambierà possibilmente il modo di votare tra un po' di tempo, ma puntualmente il voto è isolato. E quindi ci sono persone che hanno maturato già prima la capacità di valutazione e di cognizione e quindi votano bene. Ci sono quelli che invece votano sulla dimensione del sentimento. Io sono convinto che le astensioni saranno molto minori di quello che si dice. Perché alla fine, con l'idea di entrare in gioco, ognuno farà la sua piccola scommessa. Il suo gratta e vinci se lo compra. Quindi noi arriveremo intorno al 70%, forse anche di più. Negli ultimi giorni non c'è niente, proviamoci. Quindi è chiaro. Allora, siccome c'è questo gap tra il voto e la decisione, poi i decisori prenderanno decisioni in base alle necessità delle emergenze e non in base a un voto che è stato estorto sulla base della persuasione sentimentale o dei sentimenti. Cioè, le campagne elettorali, ormai lo si sa, sono fondamentalmente delle grandi campagne sentimentali, no? Ma come sfrugolamento dei sentimenti soggettivi, perché anche il Partito Comunista, il Sol dell'Avvenire, era un sentimento, ma era un grande sentimento massivo. Oggi tu, per acquistare voti, devi sfrigoliare i sentimenti particolari, e quindi le singole rabbie, le singole ribellioni, di fatto che cos'è, no? Il Movimento 5 Stelle, la novità, è sostanzialmente un insieme di bili, fegati marci, questo è. Allora, in una società in difficoltà, tutti gli incazzati, poi nella società italiana in particolare, che ha una società civile debole, la risposta non è mai in termini di società civile, ma nella maggior parte dei casi in termini di rabbia. Anche Berlusconi vinse contro i partiti, ve lo siete ricordato? Voleva fare Di Pietro ministro, quindi. Questo gioco dentro fuori è una cosa molto, molto antica, e nel momento in cui i partiti hanno perso la capacità di rappresentanza, questo sfrugolamento dei sentimenti minimi o bassi, però quando sei lì, in questa campagna elettorale questo appare in un modo evidente, quasi banale, cioè questa legge elettorale ti ha mostrato come di fatto voteranno, ma quello che si farà sarà indipendente dal voto. è una nemesi, no? Normalmente non lo si sa, si fa sempre diverso da come voti. In questo caso è evidente che farai diverso da come voti. Quindi siamo arrivati al punto in cui anche queste carte sono state scoperte. Forse è un vantaggio, chissà. Per quanto riguarda Stefano, fondamentalmente sono d'accordo, nel senso che molte volte si fanno, diciamo, programmi progettuali, ma non si prende nella giusta considerazione l'indicatore di delusione. Te la metto così, ma tu che sei in questo ambiente, l'indicatore di delusione non lo si prende sul serio, perché se tu lo prendessi sul serio dovresti cambiare sul serio. Allora ti crei l'alibi laista, facciamo un programma più grande, che è un modo per solvolare la delusione e darti l'idea che fai una trasformazione. Invece è sul pezzo che devi lavorare. Quindi meglio piccoli aggiustamenti che vani programmi. Anzi, le grandi organizzazioni lo fanno costantemente, automaticamente. Hanno degli indicatori e cambiano. Come gli indicatori della temperatura in base all'esterno, no? Una struttura efficiente dovrebbe avere questa capacità.
Aggiungo solo una cosa velocissima, visto che Vincenzo mi ha provocato. E il cambiamento, io ritengo che veramente i tanti piccoli luoghi di discussione siano fondamentali, e immagino che questo sia il collante vero di una democrazia sostanziale, non solo formale. C'è un punto fondamentale però, che su cui ho sentito la provocazione: come faccio io a rispondere a una cultura che è impermeabile come quella contemporanea al fatto di riuscire a trovare una direzione? No, bisogna dargliela. Cioè, esiste una cultura, una parte della cultura che può vantare una forma di non neutralità, ma di complessità sufficiente per poter complessità sufficiente per poter essere un punto direzionante, ed è una cultura di tipo metodologico. Guardate che stiamo andando in questa direzione del cambiamento. I big data, per esempio, di cui si sente parlare, significa già raccogliere i dati scovando quelle che sono le priorità di azione per poter andare in una certa direzione. I motori di raccomandazione delle televisioni, per esempio, fanno queste cose qua, dei programmi Netflix, ne avrete sentito parlare, qualcuno di voi sarà anche abbonato. Vuol dire che il cambio di paradigma e di modello che avremo in futuro, in questo ve lo do come un'assicurazione, questa cosa succederà. Sarà quello che i dibattiti, per poter guadagnare di credibilità, per poter trovare una direzione, dovranno trovare un metodo, una nuova forma di universalizzazione. Cioè, ci sarà un modello culturale nuovo che verrà e che potrà, grazie al fatto che la rete ha contribuito a questo, contribuirà a fornire un nuovo senso delle priorità, un ordine nuovo delle discipline. Una combinazione tra efficienza e capacità delle culture per arrivare ad una definizione di quali sono le migliori soluzioni in cui saranno più partecipi i cittadini. Era quello di cui discutevamo nel tema dell'immigrazione. Io devo sapere qual è la tua realizzazione se voglio dare senso al fatto che tu vieni qua. E questo sarà poi il modello di cambiamento anche della forma politica, su cui si giocherà la credibilità delle classi future, non quelle di quelle di adesso, che sono condizionate da una visione postmoderna di breve periodo, di sentimentalismo di cui ha parlato Salvatore Natoli, di facciata, di brand, di copertura della comunicazione, ma qualcosa che sarà più di natura sostanziale. Questo è il futuro che dobbiamo progettare oggi, e i 100.000 dibattiti contro i 100.000 fiori e scuole e visioni che richiamano un'idea di Mao quasi, della diffusione culturale di cui poc'anzi faceva riferimento Salvatore Natoli, saranno utili se avranno questo collante universale, altrimenti finiranno nel nulla e avremo un lungo, non medioevo, dovrei dire un lungo baratro di barbarie da colmare nel corso del tempo, cui non solo i vostri figli, ma perfino i miei avranno da riferire e da guardarci male. E io non credo in questo, siamo sempre sulle spalle dei giganti.
Rispondo anche io brevemente a Vincenzo, perché in realtà questa lezione è la sesta, per noi è quella in cui scolliniamo, cioè esaurita una consistente pars destruens nelle lezioni precedenti, adesso cominciamo a interrogarci sul che fare. Preso come un punto buono quello che ha detto appena Paolo, perché sicuramente poi nella organizzazione collettiva del che fare c'è da ricercare delle linee guida nuove che rispecchino meglio quello che siamo oggi come società, quello che è il mondo oggi. Io torno un attimo però sul livello individuale, perché diciamo che c'è anche questa dimensione non organizzata, informale. Io sono un giurista un po' atipico, nel senso che non amo molto le regole in quanto tali, e quando io penso a quella generosità di cui parlava Salvatore, io penso a una persona, che è la persona intorno alla quale ci siamo ritrovati tutti qui, Giovanni Bianchi, che era forse, per me è stato uno dei massimi esempi di come si possa dare fiducia anche ad una persona che sta apparentemente fallendo o che ha fatto qualche errore, senza pretendere di avere immediatamente in cambio la garanzia. Questa è una deviazione della nostra società, deviazione in senso privatistico. Cioè noi consideriamo i nostri rapporti come se fossero dei contratti, ma tutto quello che facciamo in realtà non è così, e questo i giuristi lo sanno. Quando io faccio un accordo con una persona, quando io sottoscrivo un contratto, non lo faccio avendo già ben presenti quali sono tutte le possibili garanzie che ho perché quello adempia al contratto. Se io dovessi essere talmente tanto informato da sapere esattamente che qualunque cosa, qualunque evenienza possibile, sono tantissime, io so già come sarò tutelato, io non farei mai niente. Non si farebbero accordi, non si farebbero contratti. Se io non avessi la certezza assoluta che quel bene lì mi verrà consegnato in quel momento, che non avrà difetti, e sapere anche in anticipo come verrò risarcito, da chi, entro quanto e cosa potrò fare se non sarò risarcito entro quel tempo, è una spirale che tende ad aumentare la diffidenza, per tornare al tema di oggi. E allora invece i nostri comportamenti sono fortemente informali, anche quando facciamo degli accordi. I latini questo lo sapevano, per tornare al discorso di oggi. E una delle massime che mi sta più a cuore, diciamo, del diritto è proprio quella per cui i patti non sono da rispettare, sono da servire. Pacta sunt servanda, i latini non dicevano sono da osservare, sono da servire. Io eseguo il patto, lo onoro, non lo rispetto in quanto ci sarà una sanzione. Allora, anche nella vita politica, nella vita di tutti i giorni, uscire da questa retorica della sanzione: se tu non fai così, se non rispetti il programma elettorale, allora tu sarai, allora no, bisogna uscire. Quindi nel che fare, nel come poter invertire questa logica, forse c'è proprio questo, e arrivo al punto finale di Salvatore: dare noi per primi la fiducia in tutto quello che facciamo. Poi ci sarà, e questo rientra nella categoria del rischio, anche nel diritto civile rientra nella categoria del rischio, ci sarà un margine, 5-10%, in cui il nostro rischio purtroppo andrà incontro al danno, e va bene, pagheremo il danno, ma se fosse possibile quantificare in qualche modo, scopriremmo che il danno che riceviamo dal non dare, dal non correre il rischio, è sempre maggiore rispetto a quello che affrontiamo quando il rischio poi si verifica. E allora i comportamenti generativi, i comportamenti produttivi in campo sociale, in campo politico, sono gli unici, per dare un'indicazione, qui ci sbilanciamo, un'indicazione sul futuro, gli unici che dovrebbero essere approvati in campo politico, perché l'unica guida è quella che sa guidare, sa dare un esempio e sa dire io forse ho quella che per te può essere una soluzione, genero qualcosa.
Un attimo, una sola cosa per concludere, ma perché mi è sfuggita visto che le tematiche erano tante, ma è molto importante, e è data dal fatto che una delle condizioni per concedere fiducia e non per infondere, perché l'infondere fiducia ha questo motore della generosità, ma anche nel concedere fiducia, una delle predisposizioni mentali e psichiche è avere fiducia in se stessi. La fiducia in se stessi è una condizione necessaria per dare fiducia, perché la fiducia in se stessi vuol dire la capacità di sapere reggere al dolore della delusione. Nella persuasione che questo dolore non mi ucciderà. Cioè dire un senso della propria fortezza. Il che vuol dire che se sono forte posso ripartire. La fiducia in se stessi, ho le risorse per sopportare il danno, perché mi sono abituato alla durezza, no? Per usare un'espressione dantesca, ed ei s'ascose nella fiamma che lo affina. Questa cosa qui.